anche se c'è della mascherina. Allora, è bello poter ritrovarsi un po' di forze, di energie dopo essere andato un po' in blackout. Ancora forse c'ho una certa nebbia nel cervello, infatti, insomma, mentre metto al computer ogni tanto mi sfugge qualcosa, può essere che è anche un effetto del post-Covid. Purtroppo stiamo vedendo che c'è una sindrome post-Covid che sta interessando la gran parte delle persone, anche quelle che hanno avuto in forma semplice, anche quelle che hanno avuto proprio con un semplice raffreddore, si stanno beccando degli effetti postumi che sono strani, che sono un po' brutti, dalla febbre all'astenia, ad altre cose, altre problematiche a livello proprio di concentrazione, memoria. E sicuramente è chiaro che noi possiamo lodare Dio non per il coronavirus, ma nonostante il coronavirus, questo ci fa capire che Dio ci chiama ad essere grati in qualunque circostanza, non per qualunque circostanza, c'è una piccola differenza. Perché anche in quella circostanza, come diceva bene Ilenia, noi possiamo imparare qualcosa nelle difficoltà, nelle crisi, nelle situazioni più difficili, più brutte della nostra vita. Possiamo veramente scoprire degli equilibri nuovi. Questa per me è stata la cosa più grande che mi ha condotto lungo esami di vario genere, test, difficoltà che non avrei mai, mai voluto attraversare, che dico proprio io ci dovevo venire, ma quello non era sufficiente già quello che avevo vissuto prima. Ma in tutto questo la cosa strana è che nella fragilità, nella crisi, piuttosto che incavolarsi, piuttosto che andare in depressione come per tanto tempo sono andato, ecco, ho avuto questa spinta leggera, dolce dello Spirito Santo a cercare di trovare degli equilibri più veri, più profondi e soprattutto a lungo termine, a scoprire questa dimensione spirituale di Cristo che purtroppo, essendo noi vissuti in una nazione cristiana, inquadriamo più come un'immagine, come un'idea, come una religione, come un culto, come un qualcosa di cui a un certo punto è meglio liberarsi, ed è meglio liberarsi veramente delle false immagini di Dio, è meglio mandare Dio a quel paese, è meglio liberarsi di Cristo se è una nostra immagine. Però la cosa incredibile è che Cristo esiste al di là delle nostre immagini, cioè dopo che veramente siamo andati in crisi, dopo che veramente non ne possiamo più di chiese, cioè Dio ci ama ancora e ci vuole rivelare questo progetto della riconciliazione che è stato sempre la sua volontà, il suo desiderio, cioè quello di essere tutti insieme appassionatamente, non solo la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo che se stanno bene e vivono questa dimensione di relazione, ma l'amore desidera che tutti possano stare bene ed essere riappacificati. Infatti, ho chiamato questa breve riflessione di questa mattina il Ministero della Riconciliazione e vogliamo leggere qualche cosa nella scrittura, nella lettera di Paolo ai Corinzi, al capitolo 5, leggerò un primo verso, Seconda Corinzi, capitolo 5. Leggerò un primo verso che parla un po' di quella attività che poi siamo chiamati a svolgere insieme allo Spirito Santo, ecco perché voi sapete che il più grande annunciatore, il più grande testimone, il più grande evangelizzatore, come lo vogliamo chiamare, è lo Spirito Santo, è Dio stesso che non si rassegna a vederci prigionieri dell'ansia, dell'angoscia, della disperazione, della contraddizione, dei conflitti. Dio non si rassegna come nessuno di noi si rassegnerebbe a vedere un figlio tormentarsi, distruggersi per cose più o meno stupide, ma il cuore di Dio è lì. Ecco perché lo Spirito Santo è il più grande evangelizzatore, però in qualche modo Dio ci ha coinvolto in questo suo desiderio di amore per tutta l'umanità, per tutti, anzi, di più ancora di, per quelli lontani, per quelli proprio che si nascondono, per quelli che scappano. E quindi questo primo verso del capitolo 5 dice così: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. E questo un po' ha a che fare con il ministero, con la chiamata. Io direi che prima cerchiamo di convincere noi stessi, perché tante volte quelli a non essere convinti siamo noi. E è meraviglioso, dicevo, come lo Spirito Santo, essendo presente, essendo Dio, essendo consapevole di tutto quello che Dio è e tutto quello che Dio ha fatto, cercherà sempre di convincerci. La cosa tante volte che un poco, io dico, lo blocca per certi versi, è che è una convinzione dolce. Non è una forzatura, non è una costrizione, non è un'intimidazione, non è una minaccia, come tante volte si trova nella Chiesa una metodologia per convincere le persone. Oggi come si convincono le persone? Voi sapete che la logica più forte che convince a livello umano è la logica mafiosa. O ti convinci o ti convinci, non c'è via di uscita. Come dire, la minaccia, la paura. Lo Spirito Santo invece usa una dimensione diversa, che è l'amore. Ecco perché è la colomba, ecco perché abbiamo bisogno certamente di ascoltarlo. E lui è nel silenzio tante volte, non è nel rumore delle nostre emozioni incavolate, e lì già lui cerca di convincerci. Ma quello che è bello è che mentre Dio ci convince, mentre Dio supera le nostre barriere, fa cadere le nostre, i nostri pregiudizi, mentre Dio ci riporta all'essenza della vita, alla vera vita, che non è quella che stiamo vivendo, perché sarebbe uno schifo pensare che vita è solo quello. Dovremmo stare tutto il tempo a sfuggire, a drogarci di qualche cosa per non pensare veramente allo schifo che succede intorno a noi. Ma mentre lo Spirito Santo ci convince di questo e cerca di parlarci quando siamo disperati, in crisi, e dirci: guarda dentro di te, guarda l'opera che ho fatto in te, guarda la nuova identità che ti ho dato, guarda, sei una persona meravigliosa, ma dove? Ma quando? Ecco, mentre Dio ci convince, ci ha dato questa missione, questo ministero, questa chiamata, che è quella di essere canali per gli altri. Infatti, andando più avanti, sempre nello stesso capitolo, dopo aver parlato che se uno è in Cristo è una nuova creatura, eccetera, eccetera, dice: tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio. Quindi questo è veramente il succo, e ogni tanto abbiamo bisogno di ritrovarlo. Dio ha desiderato da sempre di riconciliarsi, di entrare in contatto con noi, e poiché sappiamo che non c'era nessun sistema, nessun mezzo con cui l'uomo poteva arrivare, certo, poi dalla crisi, dall'Eden in poi, si sono sviluppati 10.000, e anche prima c'erano 10.000 sistemi per cercare di arrivare al divino, 10.000 tecniche, 10.000 sistemi religiosi, panteistici, politeistici o sincretisti, di tutti i generi, di tutti i tipi. Ognuno cercava Dio a suo modo, per dirla stretta stretta, ma Dio non ha lasciato l'uomo in questa ricerca così affannosa di una via, di una strada, di una filosofia, ma lui stesso ha avuto questo desiderio di riappacificazione, di riconciliazione. Dio stesso ha preso l'iniziativa, lo ribadiamo perché è importante capirlo, cioè non sei stato tu, non è una decisione che ti è venuta per caso, non è nato dal fatto di essere nato in una famiglia che credeva o non credeva, ma Dio stesso ha da sempre desiderato riportarti a questa comunione profonda con Lui, perché è convinto che con Lui stiamo meglio, è convinto che se crediamo realmente alla opera che Cristo ha svolto, non solo questo ci salva, ma questo ci mette in partecipi, ci fa diventare partecipi di una nuova vita, di una nuova identità. E tutto questo come? Con la buona notizia che non ci sono più imputati i nostri fallimenti, come a dire, la nostra vita può essere stato un fallimento dopo un altro, da un fallimento all'altro. E la buona notizia che ci ha colpito, che mi ha colpito, è quella che Dio, in parole povere, mi ha detto: tu non sei un fallito, tu non sei un fallito, tu non sei imputato, tu non sei colpevole, anche se lo ero, nel senso che le conseguenze dei tuoi fallimenti li ho rilevati io ho preso, ho rilevato la tua impresa fallita, io ho pagato, come il recovery fund, io ho pagato tutto quello che serviva perché tu potessi ritrovarti in pace, riconciliato con me. Perché il problema, nel greco ci sono due verbi, non ve li sottolineo, catallasso e apocatallasso, ma che denotano che la difficoltà della riconciliazione non era in Dio. Dio è stato sempre desideroso di avere contatto con te, con me. Il problema è insorto in noi. Il problema è insorto nelle nostre paure, nella nostra autogiustizia, nel diventare noi Dio, nel diventare noi autosufficienti e dire: io sono Dio. Questo ha creato il conflitto, il distacco, che invece l'amore di Dio ha colmato. E Lui si è manifestato attraverso Cristo, imputando Lui, colpendo Lui, facendo pagare Lui, proprio perché ci potesse essere questa buona notizia per noi. Non c'è più nessun capo di accusa sulla tua vita, sei stato graziato, graziato. Dice: ma io mi sento un disgraziato. Graziato, graziato, cioè veramente non è quello che tu fai o non fai che ha condizionato Dio, lo sentivamo anche dire nell'offerta, no, ma non è quello che tu dai o non dai, è quello che Dio ha fatto che ci libera. E questo è un messaggio importante, perché spesso ancora nella logica della religiosità umana noi diciamo: devi fare questo, devi fare quello, si fa così, questa regola, questa legge, questa dottrina, questa teoria, senza capire che tutto sta nell'arrivare a questo patrimonio che ci è stato donato in Cristo. Siamo stati fatti ricchi, siamo stati fatti a sua immagine, e però è importante averne una comprensione, una rivelazione, e poi soprattutto nella misura in cui lo stiamo comprendendo, diventarne ambasciatori. Che non significa fare proselitismo, che non significa convincere le persone di questa dottrina lava più bianco di quell'altra, o questo è più biblico di quest'altro. Quante lotte nel nome della Scrittura, quanti conflitti, quante tensioni nel nome di come ognuno capisce la parola di Dio. Ma la cosa bellissima, la cosa che abbiamo bisogno proprio di realizzare, è che la parola di Dio non è rimasta scritta su carta e neanche su cellulare, è rimasta, è stata piantata nei nostri cuori. Questo è il miracolo, questo, e abbiamo bisogno di leggerla qui dentro. Non la possiamo leggere all'esterno. Quando la leggiamo all'esterno, quella esterna deve portarci a scoprire quella interna, perché se no diventiamo dei conoscitori, delle persone più o meno esperte. Ci sono tanti che, analizzando la Bibbia, teologi vari, sono arrivati all'agnosticismo, all'ateismo. Ci sono tanti che hanno creato teorie incredibili, eppure tante persone stanno crollando sotto il dominio di queste interpretazioni. Billino e company, tante altre persone che in maniera razionalistica hanno smontato la parola di Dio come se si trattasse di un circuito, smontandolo dal punto di vista semantico, cercando di fare dire quello, quell'altro. Ma in realtà la cosa incredibile è che quello che ci assicura, che ci garantisce, non è un libro, è una persona. E questa persona non è rimasta nella tomba, è resuscitata, e attraverso lo Spirito Santo è in noi. Questo è il messaggio importante di cui Dio ci fa ambasciatori. Questa è l'importante missione che ognuno di noi riceve in quegli anni, pochi o molti che siano, come Dio vuole, che si troverà su questa terra. No, cercare di campare, cercare di sopravvivere. No, Dio ti ha dato la vita. Se umilmente hai aperto la tua stalla e hai fatto nascere Cristo in te, quella è già la vita. Non morirai mai, non finirai mai. Vivrai nell'eternità, vivrai nella libertà, anche se prigioniero ancora di tante cose, situazioni, cavolate che hai fatto, che ti hanno incasinato, tutto quello che vuoi. Ma la libertà è questo dono meraviglioso che niente e nessuno ti potrà togliere. Però la cosa importante è che ne diventiamo consapevoli di più, e che soprattutto diventiamo consapevoli di essere messaggeri di queste buone notizie, di essere ambasciatori di riconciliazione, ambasciatori di questa realtà incredibile che è il Vangelo, la buona notizia, Gesù imputato, noi scagionati. Gesù colpito, noi graziati. Noi abbiamo bisogno di poter gioire di questa realtà, fratelli e sorelle, al di là di ogni cosa abbiamo bisogno, al di là delle difficoltà abbiamo bisogno di credere, perché questa fiducia poi ci trasforma anche nella mente. Ma qualora non ci dovesse trasformare, dovessimo vivere tutta la vita lamentandosi, come non è il caso, diceva giustamente la sorella Elenia, che questa è una tendenza comune, e io ne sono un esperto proprio, sono un lamentatore cronico, sia per lo spirito un poco critico della cultura classica, il pensiero critico, dobbiamo sempre criticare, come dire, criticare gli altri ti dà un senso di identità. Ma quale fesseria, l'identità te la dà Gesù. Le coordinate te le dà Gesù, me le ha date Gesù, con tutta la mia psicologia, filosofia, con tutta la mia meditazione trascendentale, con tutte le fesserie con le quali cercavo di creare un'armonia. Ho dovuto rendermi conto che senza Gesù non c'è un'armonia vera, non c'è vita. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo ci avrà tante cose, ci avrà tanti soldi, ci avrà tanta filosofia, farà tanto mindfulness, farà tanta meditazione trascendentale, buddismo, qualunquismo, menefreghismo, tutti gli ismo di questo mondo, ma la vita non c'è. Cerchiamo dei surrogati, cerchiamo illuminazioni artificiali. E la buona notizia che ancora questa mattina voglio dirvi, proprio in approssimarsi del Natale, di questo compleanno così che festeggiamo, anche se poi ha assunto tanti altri risvolti, tante altre cose, ma alla fine questo ricordare che c'è stato un giorno che Gesù, storicamente, perché qualcuno ha rimosso pure questo, ecco perché alcuni vogliono cancellare pure il Natale, non solo viverlo in maniera, diciamo, distorta, ma come se dire non, Gesù non è così, Gesù non è nato, lui era, faceva parte della tribù degli Esseni, era un extraterrestre, insomma, teorie che più ne ha, più ne metta, ma che la cosa incredibile è che convincono le persone perché? Perché Dio ti chiede, anche questa mattina, e vado alla conclusione, Dio non ci chiede falti mortali, non ci chiede sforzi incredibili, ci chiede amore per la verità. Cioè ci chiede questa disponibilità a dire, Signore, se tu ci sei, come stanno le cose? Ma stai attento a chiederlo, perché poi Dio te lo fa vedere. Tante persone preferiscono dire no, qua, là, ma se veramente ti metti in una disponibilità, perché è l'unica realtà che dà diritto a Dio di rivelarti, perché Dio ha deciso di non costringerti a credere. Noi anche quando convinciamo non è che possiamo costringere qualcuno, anche quando gli annunziamo la buona notizia non possiamo convertirlo, neanche noi ci siamo potuti convertire da soli, abbiamo dovuto aprirci a un amore per la rivelazione, per la verità, e allora anche senza capire qualche cosa dentro ci ha fatto fare contatto, questo contatto meraviglioso che ognuno che ha ricevuto Cristo, ha trovato e ha nel suo cuore. Quindi, dicevo, questa realtà, ci alziamo in piedi. No, tu puoi fare tutto, dai. Questo contatto ci fa capire quanto veramente, dice una parte della scrittura, la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una buona eredità ci è toccata. Se hai fatto questa esperienza, se non l'hai fatto, non manca niente. Qui, in questo momento, a casa tua, puoi semplicemente dire, Signore, la smetto di essere io Dio. Sono deluso da tutte le immagini di Dio che ho avuto forse nelle mie esperienze. Ma se tu ci sei, io ti voglio incontrare. E ti voglio incontrare non con uno sforzo di concentrazione mentale, ma con la fede di una piccola bambina, di un piccolo bambino. Voglio incontrarti. Io so che tu puoi colmare tutti i miei vuoti, puoi darmi un senso di vita che supera questa vita. Puoi darmi veramente questo messaggio di riconciliazione. Io ho bisogno di vivere riconciliato con te, di sentire che ho pace con te, tu hai pace con me. E poi dopo questa pace meravigliosa che ci mette in Cristo, c'è poi il discorso di imparare a avere pace con se stessi. Ecco perché magari poi ci riconciliamo con Dio e continuiamo a essere sciarriate con noi stessi, non va bene. Anche lì inizia un processo di riconciliazione, di riappacificazione con te. Perché? Perché ora ti puoi vedere nuovo, nuova, secondo come Dio ti ha fatto, e puoi vedere tutte le cavolate che hai fatto e sorridere anche se ti hanno fatto male, perché Dio ti dà modo di superarle, di porre un rimedio progressivamente, di guardare le cose da una prospettiva nuova, diversa, di cambiare, non perché ti sforzi. E mentre lo stai facendo, mentre scopri che puoi imparare a perdonare te stessa, mentre scopri che puoi perdonare chi ti ha fatto del male, lì lo Spirito Santo ti sta spingendo e ti dice: sei un'ambasciatrice di un regno che non è di questo mondo, sei un diplomatico del mondo che non finirà mai. Quindi sì, fai questo, parla, convinci gli altri dei tuoi gusti, convinci gli altri che quel partito è migliore dell'altro, se ci credi ancora alla politica, convinci che quella squadra gioca meglio dell'altra, convinci tante cose tecnologiche, convinci, ma cerca di dare agli altri il meglio, cioè la buona notizia che c'è qualcuno che li ha amati fino alla follia e gli è costata la morte. Per amore, diciamo sempre, Gesù era lì e i chiodi erano piantati, non erano i chiodi che lo tenevano, ma era l'amore profondo che aveva per te, per me. Lì lui è diventato maledetto, noi siamo diventati benedetti. Capite che non averne il beneficio è come sprecare un tesoro grande, sprecare un amore grande e rattristare il cuore di Dio che continua ad amarti anche se tu lo rigetti, anche se tu lo mandi a quel paese, continua ad amarti e continua a desiderare fino all'ultimo che tu possa riconciliarti e scoprire questo amore profondo che ti comincerà a guarire dalle tue paure e che ti farà diventare ambasciatore, ambasciatrice. Noi abbiamo affidato questo ministero, questo compito, questo mandato, questa missione, al di là del lavoro che hai affidato, delle responsabilità che hai come padre e madre, al di là di tutto, ricordati che come cristiano c'è questo compito per tutti i cristiani, nelle misure diverse, con modi diversi, con profili e con misure diverse, dicevo, ma di essere ambasciatore di questa buona notizia, della parola della riconciliazione, che dice: Dio ti ama, Dio ti ama così come sei, non devi fare niente se non crederci. Preghiamo un attimo insieme. Signore, grazie perché il tuo desiderio fin dall'eternità è stato quello di avere comunione con la tua creatura, con l'essere umano, e al di là del fatto che abbiamo perso questa divinità iniziale, questo contatto meraviglioso che tu avevi stabilito, al di là della caduta, grazie perché tu hai fatto tutto quello che serviva perché noi potessimo ritrovare, non violentati, non forzati, non strumentalizzati da sistemi religiosi di qualsiasi tipo, non manipolati, ma potessimo trovare quella libertà ancestrale, quella luce per cui tu ci avevi immaginato, creati per amore, creati per avere comunione con te e vivere una riconciliazione con tutti insieme appassionatamente. E io ti chiedo che questo possa diventare sempre più chiaro nella nostra vita personale, nel nostro rapporto con te. Possiamo sentirci amati, possiamo sentirci chiamati sempre a scoprire questa riconciliazione, ma poi anche con i nostri fratelli, nelle realtà della vita di coppia, in tutto quello che sono le relazioni, possiamo imparare a fare prevalere lo spirito della riconciliazione, riconciliare in Cristo con la potenza dello Spirito, nel nome tuo, Signore. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.